Io direi, vedo tante sedie vuote e tante persone in piedi. Credo che le prenotazioni le possiamo considerare scadute, no, a quest'ora. Ecco, quindi insomma, chi vuole si accomodi, poi chi preferisce stare in piedi per squagliarsi lo capisco e quindi non insisto.
Comunque ci hanno assicurato che portano qualche sedia in più.
Facciamo prendere posto un attimo, poi comincio, tanto come si usa dire sarò breve. Bene, allora intanto che il mio compito qui sarebbe quello di fare un intervento introduttivo, tutto sommato abbastanza generale, e io ne approfitterò per prendermi parecchie libertà rispetto all'argomento specifico di questa sezione del convegno, che come voi sapete riguarda l'articolo 1 del Semplifica Italia, o se preferite l'articolo 2 della 241 riformulato, sui poteri sostitutivi e sulla certezza dei tempi, e le norme contenute invece nella legge di stabilità per il 2012 sulla decertificazione. Sì, spesso c'è l'equivoco di considerarle tutte parte di uno stesso pacchetto, in realtà queste norme vengono da un pacchetto precedente. Ecco, penso che un intervento di questo tipo debba essere per forza di cose un po' provocatorio, se non altro per alimentare la discussione, quindi non vi sorprendete se dirò qualche bestialità. Il tema stesso di questa sezione ne propone subito un altro che si sostanzia in due domande. Come mai abbiamo avuto bisogno di una norma generale sui poteri sostitutivi e la certezza dei tempi? Come mai abbiamo avuto bisogno di una norma sulla decertificazione? Alla prima la risposta è relativamente semplice, perché da noi esiste, ahimè, una cosa misteriosissima che si chiama silenzio significativo dell'amministrazione. Qualcosa che tra la Sfinge e la Sibilla si muove in un'aria rarefatta, un linguaggio inespresso, eppure anche, vorrei dire, per usare una parola poetica, versicolore, silenzio rifiuto, silenzio rigetto, silenzio accoglimento, silenzio assenso, e tutto questo va capito. Ecco, questa è poi magari l'invettiva contro il diritto amministrativo la completo dopo, però mi piacerebbe riuscire a spiegare questa cosa del silenzio della pubblica amministrazione a un anglosassone o a uno scandinavo. Io non so, credo che siano tentativi che sono stati fatti, però mi piacerebbe vedere le espressioni di questi, un giorno o l'altro mi ci proverò quando ne avrò l'occasione. Seconda domanda, come mai abbiamo avuto bisogno, dopo quasi 15 anni dal testo unico del 2000 e dalla legge del 98, dal decreto del 98, di scrivere nuove norme per rendere effettivo quel divieto di produrre certificati alla pubblica amministrazione che era già nel sistema da queste leggi? E non vado a risalire perché ancora possiamo dire che non c'era la legge del 68, se no dovremmo parlare di mezzo secolo. Ricordo che la parola decertificazione non è una novità dell'altro anno, è stata usata per la prima volta da Bassanini, ricordo male Silvia, mi pare che questa terminologia fu proprio in una relazione di Bassanini, usata in una... Perché? Perché? Perché le amministrazioni che sanno parlare col silenzio non si parlano invece facilmente tra di loro. In tanti anni non si è saputo mettere a fattor comune il patrimonio informativo grande e direi giustamente, anche per ragioni di tutela della privacy, disperso nelle varie amministrazioni, cioè i dati non stanno, grazie a Dio, tutti in un unico grande fratello, ma stanno un po' in giro, soltanto che bisogna poterli consultare, interagire secondo credenziali di accesso logiche e diciamo proporzionali alle esigenze da tutelare. La regola è ancora che le amministrazioni non consultano gli archivi dell'altra, Questa è la dura verità. Ci sono pochissime amministrazioni che hanno fatto le convenzioni, che pure sono previste dal 445 e poi sono state ripreviste dalla riforma del CAD che è intervenuta nel frattempo. E intanto i cittadini si sbattono a procurarsi, si sono sbattuti almeno a procurarsi i certificati, perché oggettivamente una certa incidenza molto consistente, poi qualcuno lo dirà più avanti, questa norma la sta finalmente avendo. Però è curioso, voglio dire, che si sia dovuti arrivare a dire non possono essere fatti, ma poi bisogna metterci la dicitura e così via per riuscire a ottenere che si facesse quello che era scritto nella legge da 15 anni. Cosa hanno in comune queste due storie? In fondo dimostrano che sono dei residui ancora molto forti di una concezione oggi inaccettabile di uno Stato che amministra i suoi sudditi, che può permettersi di tacere alle loro richieste, che può chiedere all'interessato di essere lui a dargli le informazioni che lo stesso Stato nelle sue infinite articolazioni amministrative detiene e che solo lui Stato può certificare. La definizione di pubblica amministrazione, di pubblico ufficiale tradizionale, ce la ricordiamo tutti, no? Pubblici poteri autoritativi o certificativi. La concezione di uno Stato che provvede anche con l'inerzia. Io non lo so, ecco, questa cosa a me turba. Perché da dove nasce questa concezione? Nasce da una concezione istituzionale, vorrei dire da una teoria generale del diritto, passatemi questo tipo di divagazione, di tipo istituzionale che noi qui in Italia facciamo risalire a Santi Romano, eccetera. Nasce e si ricollega in fondo alla concezione tradizionale del droit administratif. Io l'ho sempre detto, sono contrario al diritto amministrativo. Perché per la stessa ragione, anche questo l'ho detto spesso, è una battuta che ripeto, per cui Massimo Boldi quando faceva il cuoco diceva di essere contrario alla pentola a pressione. Perché non si può controllare la cottura, non si può sapere cosa succede dentro questa pentola opaca. E il problema oggi è questo, superare questa opacità. Semplificazione e trasparenza sono un binomio sostanzialmente inscindibile. Per fortuna però non siamo assolutamente all'anno zero, siamo andati avanti molto, diciamo sotto la spinta di quello che qualcuno ha definito la fresca corrente della storia, che grazie a Dio lambisce tutte le scrivanie, anche le prassi più vetuste e più incrostate stanno cominciando a cambiare. Non è questo un problema solo di resistenze burocratiche, io non voglio dare la croce addosso ai dipendenti pubblici, ai burocrati che spesso e volentieri in perfetta buona fede cercano di fare il loro mestiere, anche attraverso prassi che in modo tralatizio poi si diffondono per i rami. Ci sono vari fattori che coincidono, c'è un orientamento complessivo del sistema dei controlli che è ancora troppo legato alla legittimità formale e troppo poco ai risultati, c'è l'oggettiva difficoltà, la vediamo in tante altre occasioni in questi giorni, di far penetrare nelle coscienze una vera cultura della valutazione. Questo è difficile in assenza di una responsabilità di tipo budgetario dei dirigenti. C'è la difficoltà di assicurare servizi pubblici omogenei con un livello di prestazioni abbastanza uniforme, nonostante tutte le meravigliose e innovative leggi che abbiamo avuto negli ultimi anni, in un contesto istituzionale che è stratificato, frastagliato e con tanti livelli di governo territoriale, con differenze evidenti sulla base dei vari territori e con un federalismo che è rimasto a metà del guado, insomma, e che forse ci rimarrà per sempre. Certo, siamo nel guado, però i semi gettati nel tempo stanno germogliando e purtroppo, o per fortuna, germogliano nei tempi che era lecito attendersi. E i tempi sono quelli di un cambio generazionale. Io non ho mai creduto che, devo dire la verità, pur avendo trattato l'ombre come cosa salda per tanti anni, non ho mai creduto che le modifiche legislative potessero bastare. Come ha detto Silvia, è un lavoro costante che bisogna fare, di cui che bisogna portare avanti, avendo la coscienza che noi lavoriamo per rendere la vita migliore a tutti i nostri interlocutori cittadini. E tra l'altro, l'altro elemento, oltre al cambio generazionale, che incide in questo positivamente è la spinta del confronto internazionale e comunitario. E qui qualche cosa poi verrà detto più avanti, qualche cosa ha accennato già Silvia. Bisogna dire che qualche anno fa cose che almeno in una parte cospicua del paese oggi sono abbastanza normali erano nel libro dei sogni. Io mi auguro che queste due norme che sformano l'oggetto, questi due complessi normativi che formano l'oggetto della prima sezione di questo convegno, in realtà siano le ultime figlie di una stagione che va a morire. Norme che costringono la pubblica amministrazione a dare i propri servizi semplicemente nel modo più normale e più logico, quello che sarebbe naturale, ovvio. Temo purtroppo, e questo lo devo dire con riguardo alla norma sulla certezza dei tempi e sui poteri sostitutivi, che invece questa si appresti ad essere una seconda storia come quella dei certificati dell'autocertificazione, nel senso che probabilmente qualcun altro, mi spero, fra 14 o 15 anni sarà in questa stessa stanza e dirà che finalmente si è arrivati a qualche risultato. Io temo che sarà così, spero di no, naturalmente lo dico con tutto il mio ottimismo. Ecco, la nuova frontiera in realtà non è quella di questo tipo di norme che servono a costringere all'ovvietà, ma è quella di cose ben più importanti per il miglioramento della vita dei consociati. È quella dei pagamenti elettronici, è quella diretti con la pubblica amministrazione, è poter interloquire con la pubblica amministrazione da casa, non doversi muovere per parlare con la pubblica amministrazione, è la trasparenza totale dei procedimenti amministrativi in un quadro di total disclosure, superando anche tante cose, modificando probabilmente la normativa sull'accesso. È il metodo dell'appattimento degli oneri amministrativi sulla base della misurazione e della conseguente individuazione dei punti di criticità, ve ne ha parlato anche di questo Silvia, è il regulatory budget. Quindi, in conclusione, diciamo, e questo non è solo un auspicio, penso che dopo il decreto Semplifica Italia ciò che è cambiato è che la cassetta degli attrezzi è ormai piena, vorrei dire quasi traboccante. Ora si tratta questi attrezzi di usarli e di usarli nel modo corretto, senza furbizie e senza scorciatoie. Grazie.
Grazie Andrea. Ora Andrea Tardiola.